24 mattino. Morgana e Merlino.
Eccoci qua, buon lunedì.
Buon lunedì, buon lunedì. Allora, la notizia che è arrivata ora è che è una notizia, insomma, piuttosto interessante. È più 6,2% il PIL di aprile-giugno della Cina, ai minimi dagli ultimi 27 anni.
La gara da 3 anni è quella di capire se il tetto del 6% minimo, che è quello insomma che la pianificazione del partito ritiene strutturale oramai, si riesca a tenere oppure no, al netto del fatto che ovviamente ci sono sempre tutti i dubbi che permangono sulla affidabilità delle statistiche quando è il pianificatore a rilevarle, a dirle. Effettivamente è, per così dire, in linea con questo tasso di rallentamento anno dopo anno di una crescita che resta molto intensa. Le due questioni di fondo sono che è una crescita da molti anni sostenuta da una quota di investimenti la cui efficacia, la cui traduzione reale era sempre più in dubbio, e quanto rispetto al rallentamento di questo tasso di crescita, che ovviamente ai nostri occhi è stellare ma non lo è più rispetto ai ritmi cinesi, possa mettere a rischio la quantità di credito non ufficiale, cosiddetto shadow banking, che è una parte fondamentale invece dell'economia cinese, perché se quello manifestasse segni di mancata tenuta diventa un problema per i cinesi e quindi inevitabilmente globalmente. Con queste due brevi osservazioni, perché è un processo in realtà che vediamo da anni in corso.
Oggi tra l'altro c'è un'intervista di Giulio Tremonti che si focalizza proprio sulla guerra fredda, lui la definisce così, tra Stati Uniti e Cina, e dice che è il vero tema di cui dovremmo occuparci. Intanto forse questo dato che abbiamo citato, il più 6,2% del PIL, sconta la debolezza anche della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Che ne pensi?
Sì, io penso che nella guerra commerciale quello che si è visto fino a questo momento è che gli effetti critici sono negli Stati Uniti, si manifestano in maniera significativamente maggiore di quanto coloro che hanno deciso di far assumere a Trump la posizione bellica da 2 anni a questa parte fossero in grado di calcolare, perché per molti dei settori su cui le sanzioni sono state intanto adottate, siamo ben lungi dall'averle viste adottare come erano arrivate le minacce a fare su circa 500 miliardi di interscambio commerciale, diciamo che ne abbiamo visto un quarto in azione, ma quel quarto hanno già dimostrato che in alcuni settori la capacità inutilizzata di produzione negli Stati Uniti non era così elevata da poter soddisfare la domanda interna, che resta scoperta invece visto che si aumentano i dazi sui prodotti cinesi. Allora cosa significa? Significa che i prezzi in America salgono per quei beni, e che per aggiudicarseli, perché servono per produrre negli Stati Uniti, bisogna rivolgersi ad altri a cui si paga di più di quanto non si pagavano prima i cinesi.
Forse al Vietnam, per
no,
esempio.
Ma non solo, per esempio in alcuni settori tipo l'acciaio e così via, l'Italia, che ha negli Stati Uniti la componente di export che sta andando meglio rispetto a tutti gli altri fornitori, sia intraeuropei ovviamente, che sono la quota predominante del nostro commercio estero, ma sia all'est asiatico, noi stiamo andando benissimo con gli Stati Uniti, paradossalmente in alcuni settori proprio per questo effetto qua. Allora l'America si è ha dovuto frenare, come sappiamo, negli ultimi mesi, cioè è ripresa la trattativa,
sì,
hanno
certo
sospeso l'applicazione dei dazi. Ma perché? Perché insomma la Cina ha comunque la maggior quantità di debito federale americano in mano, più di $1 trilione, e quando ha iniziato a lanciare qualche segnale, cioè a non comprare più, si è visto l'effetto. E secondo, perché anche l'America insomma deve arrivare ad aver fatto vedere i muscoli quando si dovrà ricandidare negli ultimi mesi Trump, ma dall'altra parte con un successo, non con un problema anche interno agli Stati Uniti. Ecco, queste due cose conteranno.
Infatti molti pensano che prima che la campagna per le presidenziali arrivi alla conclusione, Trump tirerà fuori l'accordo con la Cina, oppure invece c'è chi pensa e chi teme che tirerà fuori una vera e propria guerra, ma non con la Cina.
Ah, ecco, se la guerra con l'Iran, dici. No, questo io non lo so, perché l'effetto sarebbe difficilmente prevedibile, nel senso che riallineerebbe verso Teheran e Mosca, che sono i due player insomma fondamentali oramai in quell'area, molte simpatie. Questo non riesco a prevedere come sia possibile. Certo, i segni di tensione ci sono, il Regno Unito ha mandato un'altra fregata negli stretti di Hormuz dopo che la propria è stata costretta a intervenire per difendere una petroliera che interessava al Regno Unito, perché doveva andare al Regno Unito, ma dopo che la Gran Bretagna era intervenuta contro una petroliera che era in violazione dell'embargo tra Teheran e la Siria. Vediamo, che siano segnali di grande nervosismo è un conto, immaginiamo uno scenario di guerra, ma non credo.
No, io spero proprio
all'America,
che
all'America non piace,
siano,
poi
siano solo preoccupazioni di alcuni e non come dire, conoscenza delle reali intenzioni della Casa Bianca. Speriamo che sia così, così come speriamo ovviamente che la forza e la tenacia di Mihajlović, quella che ha espresso nella conferenza
grande
stampa,
sinistra,
con il sostegno poi della famiglia e il sostegno di tutte le persone che gli sono vicine, abbia la meglio. Io, come dire, conosco bene quel tipo di malattia, per fortuna oggi guaribile, e quindi credo che con quel suo messaggio abbia dato forza anche a tanti che ci sono passati o che in questo momento stanno battendosi per la stessa forma di tumore, la leucemia, che prima era una parola che spaventava totalmente, definitivamente, oggi invece si può combattere.
Sì, hai perfettamente ragione, conosco il problema che ha toccato anche a me. Devo dire la verità, si è scatenato poi sui social un confronto sul tema, però è sbagliato credere, perché ovviamente Sinisa Mihajlović è un combattente, ha registrato da combattente, io questo lo considero molto positivo, in linea con il suo carattere. Ovviamente questo non significa, lo dico per chi ha partecipato in questi giorni alle polemiche sui social, credere che le malattie si vincono solo o anche in maniera preminente combattendo psicologicamente, o che chi guarisce sia un vincitore perché ha combattuto e chi muore sia un perdente perché non ha combattuto. Ovviamente no. Ovviamente no, però lasciatemi dire che chi ha sottolineato, io tra quelli, la natura di combattente di Sinisa Mihajlović, non ha inteso dire che vincerà, come mi auguro, perché è un combattente lui e che chi muore è un perdente, assolutamente no.
Lui stesso ha detto farò tutto quello che serve, perché si combatte con le armi che la scienza ti mette ora a disposizione.
La cosa fondamentale è che lui stesso ha ammesso che per via delle vittime e famiglie del cancro si sottopone a esami diagnostici sistematici a fini di diagnosi precoce, ed è andata così. Questo, se lo facessimo tutti,
infatti,
sarebbe un grande passo avanti, perché impedirebbe a molte invece patologie diagnosticate più avanti nel loro sviluppo nel nostro corpo di diventare poi veramente letali. Oggi si può sopravvivere più a lungo, meglio, e in molti più casi che 10, 15, 20 anni fa ottenere la vittoria vera sulla malattia. Ecco, questo bisogna sapere, che però dipende da quanto prima e quanto spesso noi ci facciamo gli esami. Questo dipende, vale per i maschi più che per donne, se posso dire in aggiunta per esperienza personale, perché le donne per via del loro fisico sono abituate a farsi 2-3 esami sistematicamente, dai quali è più facile a volte risalire anche a presenza del sangue.
Sì, chi non lo fa, ricordiamo ai nostri ascoltatori di farlo.
Certo,
sì.
Ma i maschi invece vivono questa specie di decenni in cui si illudono fino a che non arriva un qualche problema a 50 anni o a 45 anni, errore, bisogna farli sempre, da quando si è adolescenti in poi bisogna regolarmente sottoporsi a esami.
È il caso
clinici.
Di Mihajlović lo ricorda, appunto, come diceva Oscar, se ne è accorto perché fa da sempre dei controlli, il
perché
che
sua madre è morta di cancro.
Il che evidentemente lo ha aiutato nel cogliere in anticipo. Però, restando sul terreno sportivo e parlando di cose che ci alleggeriscono,
ieri è venuta una leggenda nel senso che quelle 5 ore e rotti tra Djokovic e Federer, io ero tra quelle che tifavano Federer, ma perché ha 38 anni, ma avete un'idea che cosa vuol dire a 38 anni reggere, ma non reggere, essere protagonista, nel senso che ha vinto più partite lui, poi ha perso la partita generale, però se fate la somma all'interno di ogni set, 6-6-6-6-6 ogni volta, tranne una, beh, ha 38 anni, quei ritmi pazzeschi.
Infatti è quasi
pazzesco.
Un peccato, no? No, che sia stato sconfitto, doveva no, vincere tutti e due.
Lì in realtà uno deve vincere ed è giusto così, ed è giusto che poi il campo di Alverdetto e quindi ha vinto Djokovic. Però ieri è stata una cosa... uno spettacolo da antologia, cioè una cosa, perché la varietà dei colpi, le imprevedibilità, anche gli errori reciproci, una cosa da spettacolo puro, ecco, cioè, assolutamente. Chi dice il tennis è diventato noioso sullo muscolare a fondo campo, ecco, ieri era la manifestazione che quando ci sono campioni di quel livello non è così.
C'è Dario che vuole intervenire sul tema che affronteremo tra poco. Buongiorno Dario.
Buongiorno. Distravo appunto relativamente agli incidenti che sono occorsi a quei giovani e meno giovani. Purtroppo di notte le strade italiane sono completamente sguarnite da controllo, per cui si trasformano in autodromi. Perché? Perché chi di dovere non stanzia soldi per gli straordinari notturni che dovrebbero essere pagati. Se lei fa caso, se chiama il 112, il 113, c'è una sola pattuglia che controlla territori enormi, per cui non si possono duplicare due uomini o moltiplicare due uomini che precisano questi territori. E il problema è proprio questo, nessun controllo notturno sulla circolazione. Non solo, esistono nei carabinieri, nelle forze dell'ordine in genere, delle sovrastrutture che moltiplicano gli alti gradi. Lei pensi che 40 anni fa, quando 50 anni fa, quando io ho fatto l'ufficiale dei carabinieri, in tutta la Sicilia prestavano servizio due soli colonnelli, uno era dalla Chiesa, che ho conosciuto personalmente. Oggi ci sono colonnelli dappertutto, quindi sicuramente meno alti gradi e più soldi per presidiare e salvare la vita ai nostri giovani.
Io la ringrazio. Noi naturalmente, Oscar, l'intervento di Dario lo porremo al nostro ospite, certo, che tra poco ci raggiunge, il segretario generale del SIULP, Felice Romano. Grazie al nostro ascoltatore e ci fermiamo per la pubblicità.
Mattino.
Eccoci, e io ricordo ai nostri ascoltatori che se vogliono intervenire sul tema delle stragi del sabato sera o sul tema che pure ci ha impegnato stamattina dell'uxoricida, che era stato 12 volte denunciato dalla sua ex coniuge, 824 0024 è il numero per parlare con noi e con il nostro ospite che sta per raggiungerci, Felice Romano, segretario generale del SIULP.
Certo, fa proprio pensare a volte come il destino sia amaro verso... In particolare io lo so che alcuni dei nostri ascoltatori ritengono che il cosiddetto e chiamato, secondo me giustamente così per sottolineare il tema, femminicidio sia un tema a cui si dà troppa attenzione. Invece i numeri dicono il contrario, visto che la percentuale di moltissime violenze che avvengono in Italia è nell'ambito della famiglia, uno, due, che quasi metà degli omicidi totali del nostro paese, che sono in diminuzione, ma comunque ogni omicidio è di troppo, avviene all'interno di un contesto familiare per ragioni di esplosioni di questo tipo e riguardano donne. Quindi questa faccenda è un problema culturale italiano, diffuso ancora in vasti strati della popolazione maschile, che è ancora irrisolto. Non abbiamo percentuali ovviamente comparabili con quelli dove violenze e omicidi sono, per loro sfortuna, in altri paesi più elevati della nostra, ma questo problema c'è ancora, che ha a che vedere con il possesso delle vite altrui, che ha a che vedere con una cultura in cui l'intimidazione e la violenza diventano la maniera per affrontare animalescamente una questione di mancata comprensione, mancati strumenti psicologici e rispetto di sé e degli altri. Io
proprio,
questo lo voglio
così.
Dire perché lo vivo così, o sto invecchiando e invecchio vedendo questo problema che diminuisce nei numeri, non troppo significativamente in percentuale, voglio dire, perché se facessimo dei passi avanti di generazione in generazione dovrebbe, per me, sbaglio, parlo solo per me, non faccio il maestro di nessuno, diminuire di più. Non so come la pensi tu.
No, io penso che è agghiacciante che Domenico Massari, l'uomo che sabato scorso ha ucciso Deborah Ballesio, la sua ex moglie, era stato in carcere 2 anni per questo tema. E sinceramente non riesco a capire come sia stata inutile la sua detenzione, però forse ci può aiutare a capirlo Felice Romano, segretario generale del SIUP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, che ci ha raggiunto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e agli ospiti.
Allora, intanto la domanda è generale, copre tutto, no? Copre l'uxoricidio, che è un fatto ripetuto nella storia della cronaca di questo paese, e copre anche l'altro tema di cui poi parleremo, le stragi che sono tornate. C'è come la sensazione che da un lato ci sia una protezione che fa acqua e dall'altro che quando pure uno viene mandato in galera, no, come si dice, che vada in galera, ecco, Massari in galera c'era andato, poi è uscito, ma non era per niente consapevole, non sono serviti a nulla quei 2 anni di detenzione.
Guardi, io credo che purtroppo questo sia l'ennesimo caso che dimostra quello che il SIUS denuncia ormai da 30 anni, e cioè che c'è un problema da una parte di visione d'insieme del sistema, dove in questo paese sicurezza, giustizia e carcere rappresentano, così come l'abbiamo definito noi, 3 vagoni dello stesso convoglio, cioè il convoglio della legalità, che dovrebbero viaggiare alla stessa velocità, ma che purtroppo così non è e comporta il deragliamento del convoglio. E questo è il caso eclatante, cioè di fronte all'attività delle forze di polizia c'è l'arresto, la giustizia funziona perché commina una pena, ma il carcere non riesce a fare la sua azione di rieducazione, non solo di espiazione della pena rispetto al comportamento censurato. Tutto questo però ci porta sostanzialmente ad un altro aspetto, che è anche quello che diceva l'ospite di prima, cioè il problema culturale. Il dramma del femminicidio, cioè l'individuazione di questo omicidio di genere, non può essere trattato slegandolo dal problema della violenza sulle donne. E il problema della violenza sulle donne purtroppo è trasversale, non conosce ceti sociali, scolarizzazioni o condizioni economiche, ma riguarda soprattutto l'atteggiamento dei maschi e da un atteggiamento culturale non corretto rispetto alla donna, ed è trasversale in tutto il mondo. C'è un'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su 81 paesi che dimostra appunto il dramma della violenza sulle donne, che poi in alcuni casi purtroppo sfocia nel femminicidio.
Senta, la domanda che le faccio è su un'audizione parlamentare che c'è stata la settimana scorsa, un sindacato di polizia, sì, polizia, CGIL, che ha esposto con toni molto critici la possibilità che le forze dell'ordine vengano identificate in maniera crescente, è stato detto, agli occhi dei cittadini come strumento di parte politica. Il riferimento che tutti coloro che erano lì ad ascoltare e hanno poi fatto articoli per informare l'opinione pubblica era implicitamente al rapporto di un sindacato di polizia, in particolare con la Lega, con gli eletti in Parlamento della Lega e quindi con il partito del vice premier e ministro dell'interno. Quell'allarme, secondo lei, ha qualche fondamento oppure no? È a propria volta una polemica politica? Lei e chi rappresenta, come la pensano?
Guardi, questo fatto della cinghia di trasmissione di un sindacato rispetto ad un partito, il cosiddetto collateralismo, non è un elemento nuovo nel nostro paese, non lo è mai stato. Io mi sento di poter, senza nessun tema, nessuna paura di essere smentito in tal senso, di rassicurare i nostri cittadini sulla maturità e sulla terzietà dell'azione delle forze di polizia, sicuramente della Polizia di Stato, di cui ho l'onore di rappresentare il SIULP, che è il primo sindacato di tutto il comparto sicurezza e difesa. Dopodiché, che ci possa essere una parte che si ravveda e non ne fa mistero a un partito piuttosto che un altro, io ritengo che sia sbagliato, ma sono abituato, essendo un democratico, a rispettare le idee di tutte. Ma parliamo di una parte che è il 19%, e bisognerebbe poi vedere se quello che dice chi è ai vertici di questa organizzazione è condivisa da tutta l'organizzazione. E c'è un altro 81% però che non ha neanche mai lontanamente manifestato questo aspetto. Mi conforta in questo, anche su nostra sollecitazione, la stessa affermazione fatta dal ministro Salvini e dal sottosegretario Molteni quando hanno, sulle nostre sollecitazioni, dichiarato: la Polizia di Stato è un patrimonio del Paese al servizio dei cittadini, giù le mani dalla Polizia di Stato, perché non è di nessuno se non delle istituzioni democratiche di questo paese.
Senta Romano, torniamo a quello che è definito ecatombe, strage, ma insomma 12 giovani sono morti tra sabato e domenica sulle strade italiane. Il Messaggero ha riassunto in 6 cause ragione della strage, dell'ecatombe. Mancano pattuglie notturne, ce lo diceva anche l'ascoltatore Dario che ci ha chiamato poco fa. Non ci sono più campagne mirate o iniziative tipo andare a parlare ai giovani nelle discoteche. La patente viene rilasciata senza controllare se chi ce l'ha o chi la raggiunge per la prima volta è un assuntore di sostanze stupefacenti o è uno dipendente da alcol. L'uso dello smartphone è tranquillo. Adesso sono state inasprite le pene, però la tragedia che è successa in Sicilia col padre che per mandare un post su Facebook ha ucciso il figlio tredicenne la dice lunga sulla consapevolezza persino dei padri. Le nuove multe non funzionano, perché tra il non pagato, il ricorso ai giudici di pace e ciò che viene condonato, la sanzione prima o poi viene cancellata, i sinistri sono in calo ma aumentano le vittime.
Ma guardi, anche qui torniamo ai due punti fondamentali che si diceva prima. L'approccio ad un problema così complesso, delicato, che attiene a una delle libertà fondamentali che la nostra Carta Costituzionale garantisce, cioè il diritto alla mobilità, non può essere affrontato con la mentalità poliziesca e l'inasprimento della pena in via esclusiva. Questo è uno degli strumenti che si può dispiegare a favore di questa questione. I punti fondamentali sono due, sono stati citati. Uno, campagne mirate, soprattutto sui giovani, anche se devo dire che rispetto ai giovani patentati noi abbiamo un osservatorio rispetto al quale notiamo molto più consapevolezza e più responsabilità in questi giovani. Il dramma è che ne basta uno che si distrae un secondo.
Ma come si distrae? È notizia di qualche giorno fa, un 21enne stava andando a sostenere l'esame di maturità dopo essersi fatto alcune canne e ha ucciso un automobilista che stava cambiando la ruota sulla strada. Non mi pare che ci sia tutta questa consapevolezza, se devo essere sincera, Romano.
Beh, insomma, io non credo che un caso o 10 possano fare statistica sulle migliaia di giovani che si sono patentati. Il vero problema è un altro, è l'aspetto preventivo, che oggi è stato intaccato fortemente, perché noi scontiamo una grande carenza di organico nelle articolazioni della specialità della Polizia Stradale, in particolare sulla viabilità ordinaria.
Per far capire a chi ascolta, più o meno di che ordine di grandezza, scusi l'inciso.
Noi abbiamo attualmente un deficit di 11.000 unità nell'ambito della Polizia di Stato, questo si ripercuote in percentuale sulla Polizia Stradale, ma anche su un'erronea convinzione di un progetto che ha voluto delegare alla polizia locale e alle altre forze di polizia, tipo l'arma dei carabinieri, il controllo della stradale sulla viabilità ordinaria, concentrando la polizia stradale sulle arterie autostradali, dove i numeri sono molto confortanti in termini di abbattimento dei feriti, degli incidenti e anche dei morti, sebbene uno solo è sempre troppo purtroppo. Qui bisogna rivedere questo tipo di meccanismo. Se il controllo, la vigilanza a livello preventivo, quindi l'effetto dissuasivo rispetto ai giovani per evitare quello che veniva citato poc'anzi, che uno prima di andare a fare l'esame di Stato fa uso di sostanze stupefacenti, nella convinzione che tanto non troverà nessuno che lo ferma e lo controlla. Ecco, noi dobbiamo recuperare su questo terreno una presenza che sia innanzitutto preventiva e dissuasiva rispetto ai comportamenti sbagliati dei giovani. Poi, con il codice della strada, prevedere le sanzioni che sono abbastanza forti, magari andarle anche a correggere per quei comportamenti che non riusciamo a prevenire.
C'è una telefonata, un nostro ascoltatore, forse anche una domanda per lei, Romano. Buongiorno Simone.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, la mia in verità è una considerazione rispetto all'uxoricidio, non alle vittime della strada, per le quali purtroppo veramente c'è un senso di tristezza infinito, soprattutto per la giovane età. Per quanto riguarda gli uxoricidi, che diventano sempre più frequenti, no? E non bastano momenti di sensibilizzazione, trasmissioni televisive, secondo me il punto non è incrementare l'operato delle forze dell'ordine. Secondo me il punto è creare rete intorno alle donne che subiscono, certo, questo tipo di violenze. Certo. Mi spiego meglio. Noi, per quanto ci riguarda, facciamo sociale da tanto tempo e abbiamo delle strutture per donne, abbiamo delle strutture che accolgono donne vittime di violenza. Queste strutture realmente danno una possibilità. Cioè, diverse donne sono uscite allontanandosi dalla propria città, dal proprio domicilio, dal proprio contesto familiare, veramente sono riuscite a creare un futuro per loro e per i propri figli. Allora io dico, veramente Latella e Giannino, veramente cercate di fare questo appello, perché il dolore di queste donne è un dolore allucinante nel momento in cui si distaccano dalla propria città, dalle proprie abitudini, però si sono salvate, hanno salvato anche i loro figli proprio perché sono riuscite a fare, cioè a chiedere aiuto.
Sono sicura, allora, che questo, Simone, sia un aiuto concreto. Parto ancora più indietro. Bisogna rafforzare nelle giovani donne la consapevolezza che certi uomini, giovani o meno giovani, non con certi uomini non si ha a che fare, perché il problema non è tanto farle scappare una volta che queste hanno avuto una storia, hanno fatto dei figli con questi qui. Il problema è far capire magari alla ragazzina di 17 anni che mettersi con uno che ti picchia, dicendo che ti picchia perché ti ama, non è la strada giusta da percorrere. Cioè fare un passo ancora precedente.
Sì, no, condivido in pieno. Io quello che ci tenevo a dire è che non basteranno e non basteranno
sì,
mai
sì, ma questo,
la forza di operato delle forze dell'ordine, perché purtroppo, ahimè, se non è la donna la prima a darsi la vera possibilità, cioè la prima, certo, che deve darsi una possibilità è la donna se stessa chiedendo aiuto, purtroppo non c'è, cioè non ci sono sistemi che bastino.
Grazie Simone, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Felice Romano, vuole aggiungere qualcosa su questo tema?
Sì, brevemente due cose. Sono d'accordo sul fare rete, perché è la rete che può nell'insieme sinergico dare quella protezione alle nostre donne, però bisogna cominciare dai maschi, bisogna cominciare dai bambini.
Bravo, sono d'accordo.
Io credo, e noi l'abbiamo rivendicato questa cosa, il Dipartimento della PS sta già lavorando in questo senso. Cominciamo ad esempio a studiare i fenomeni di bullismo sui bambini e a correlare quanti tra questi fenomeni questi giovani sono stati collegati a famiglie dove c'è stato già fenomeni di violenza familiare, e quanti di questi giovani che si manifestano in questi atteggiamenti perché provenienti da ambienti dove la violenza era considerata quotidiana diventano poi soggetti che arrivano a fare gli stalker e qualcuno addirittura il femminicidio. Io credo che solo in questo senso, perché uno degli elementi più forti, ha ragione lo spettatore che ha parlato prima, è la mancanza di autonomia. Le donne spesso non denunciano nel 50% dei casi perché non hanno un'autonomia economica.
Felice Romano, quindi... vorrei tornare, perché mancano pochi minuti, vorrei tornare a un altro fatto di cronaca che ha suscitato grande impressione e anche nei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. È quello del padre di 34 anni, quindi un giovane padre, Francesco Provenzano, che alla guida di una BMW ha ucciso di fatto il figlio Fabio, no, Francesco, di 13 anni, il padre si chiama Fabio, e ha ferito l'altro figlio di 9 anni. Perché? Perché stava postando uno stupido messaggio su Facebook. Allora, le chiedo, nella sua esperienza di uomo d'ordine, di polizia, che cosa è cambiato, che cosa sta cambiando nella mentalità dei padri che un tempo morivano per proteggere i figli e che oggi invece mettono a rischio la vita dei figli per postare su Facebook, Gesù Santo?
Guardi, questo è un problema molto complesso che è però alla base del futuro della nostra società. Ci sono esperti che hanno scritto dei libri molto belli in tal senso. Noi purtroppo ci stiamo lasciando trascinare non più dal contenuto del nostro vissuto, ma dalla velocità con cui viverlo, a prescindere dalla capacità poi di analizzare e dare risposte concrete sul merito. Ormai nessuno legge più, metabolizza ciò che riceve. Quello che conta è essere il primo a dire mi piace o non mi piace. Io credo che questo processo stia, come dire, danneggiando seriamente i valori alla base della nostra società per il proprio sviluppo nel futuro. Perché ci stanno rendendo autonomi, non più esseri umani capaci di fare discernimento rispetto a ciò che valutano.
Okay.
In questo mi piace concludere citando...
Non si sente più, guardi.
...sopra un dipinto del passaggio a Firenze. C'è una grande tartaruga con una...
Credo che dobbiamo interrompere.
Dobbiamo salutarla, Felice Romano, perché la comunicazione non arriva più con la chiarezza che consente ai nostri ascoltatori di seguirla. Grazie a Felice Romano, segretario generale del SIULP, che è stato ospite questa mattina, e naturalmente abbiamo ancora qualche minuto se ci sono ascoltatori che vogliono chiamarci e commentare le cose che ci siamo detti finora. 800 24 00 24.
Altrimenti, comunque, io volevo dire due cose. Uno è sul tema, insomma, che arroventa tutti, sul quale io almeno intendo comunque parlare, perché la cosa russa è una cosa grave ai miei occhi, non è affatto un pettegolezzo, e capisco volerlo spegnere da parte di alcuni, da parte mia no. Cioè, oggi penso che Angelo Panebianco...
Tutti i quotidiani hanno dato grande... infatti abbiamo letto Angelo Panebianco questa mattina nella rassegna, e anche altri commenti, naturalmente.
Non tutti no, Maria, cioè tutti no, perché chi sì, chi no, perdona. Detto questo, Angelo Panebianco oggi, ripeto, pone un problema. La questione è che in Parlamento deve essere investito non perché i soldi sono stati incassati o meno, questo lo vedranno gli altri, intanto pare che siano stati chiesti da qualcuno, ma il problema è quello politico, cioè se agli occhi del mondo intero, non eravamo a Parigi perché non aderiamo all'iniziativa della difesa europea, perché? Chi l'ha deciso? C'è un dibattito pubblico su questo, cosa deve fare l'Europa e l'Italia in Europa con questo governo? Non c'è, lo apprendiamo di volta in volta. Ecco, allora che agli occhi del mondo noi cambiamo la nostra collocazione internazionale, e i segnali attraverso i quali lo facciamo sono anche questi, è un problema politico fondamentale. Quindi se in Italia dobbiamo rassegnarci al fatto che una maggioranza ci cambi la collocazione e ci renda un paese amico di autocrazie che violano i diritti della libertà e dell'informazione, questa cosa ha un rilievo politico enorme, non può non passare al Parlamento. Poi diciamo la maggioranza,
venga a parlare alla Camera Salvini. Zingaretti ha fatto la stessa richiesta. Sarà interessante vedere come questo governo, che ha una linea un po' come dice Zingaretti, ha una linea che è insieme filoamericana, filo russa,
filo cinese, ecco, e sostiene che non siamo stati sulla luna.
Cosa, vedere che cosa avranno da dire se Salvini deciderà poi di parlarne.
Detto
alle
questo, nel frattempo, ripeto, ai giornali è stata venduta la roba, no, ma Salvini salverà la von der Leyen. Domani è la questione fondamentale in Europa, se passa o no la candidata presidente della Commissione, e in posizione difficile, ci arriva il giorno prima molto a corto, a rischio, e l'informazione italiana gli è stata venduta la tesi, ma vedrete che la Lega gli dà i voti e in cambio otteniamo il portafoglio alla concorrenza. Ha rifiutato. Ho scritto a tutti ridendo, appena ho letto i titoli, dicendo: ma di che parlate, neanche la incontra, figurati se danno la concorrenza a un paese che non vuole, che vuole la concorrenza per far dire no agli aiuti di Stato per operazioni che stiamo facendo da rabbrividire, come quelle sull'Italia e Carige. Terza cosa, oggi sono 43 parti sociali al Viminale. Viminale non ha competenza su manovra economica, l'Italia continua a sbagliare strada istituzionale. È ovvio che le parti sociali, come c'è la Confindustria, ci devono andare, però è pazzesco, cioè non parla di quello di cui dovrebbe e convoca le parti sociali, punto.
Vedremo che cosa uscirà comunque da questo incontro, se ci sarà qualcosa che esce, ve lo racconteremo domani. Ciao a tutti,
ciao.